Posso leggerti una lettera che abbiamo ricevuto da parte di un fratello molto giovane, credo avrà 19 anni o 18, non sono sicura. Però ci conosce da molto, ci segue da molti anni e dice: Fratelli, spero che pregherete per me. Sono in un momento molto difficile e duro della mia vita. Sto attraversando un periodo buio e mi pento di ogni mio peccato che abbia potuto offendere Dio. E per ogni cosa vista che non dovevo vedere. Ho visto cose che non avrei dovuto vedere e che mi hanno colpito molto e scoraggiato molto in questi giorni. Penso che mi abbiano attaccati spiriti del diavolo perché avevano a che fare con l'occulto. In questi giorni ci sono stati video che mostravano cosa fanno i potenti della terra dietro le quinte e perché molti bambini scompaiono. E ho visto video che Dio mi aveva detto di non guardare. Mi sono un po' spaventato ed è 2 giorni che mi fa male la gamba nello stesso punto di dove mi ero fatto male 2 anni fa. Oggi ho detto al Signore che tutto quello che voglio fare è servirlo con tutto il cuore, ma mi sento troppo debole per farlo. Mi pento di ogni cosa e spero che questa sia una ripartenza vera e definitiva. Ogni pensiero cattivo che ho avuto verso i miei genitori, verso di voi, verso chiunque, lo confesso ora. Vi chiedo di perdonarmi e spero che Gesù, se è sua volontà, mi faccia guarire completamente per seguirlo con tutto il mio cuore e mi guidi in ogni istante con la sua voce. In questi giorni non riesco a sentire bene la voce di Dio. Perché a volte il diavolo maschera la sua voce da quella di Dio e mi mette in testa idee false e cattive che mi conducono sulla via sbagliata. Riuscire a discernere la voce di Dio da quella del diavolo mi interessa più della guarigione fisica, perché almeno potrò sentire il Signore e instaurare un rapporto più sincero e forte con Lui, cosa che ho un po' trascurato in questi ultimi tempi. Cercherò con la sua forza e grazia in me di non disubbidirli più. Spero che nella diretta pregherete per me. Certo che preghiamo, caro fratello. Gesù mi ha detto che entro 2 mesi mi avrebbe guarito perché sarei stato pronto interiormente per essere guarito e lo avrei ascoltato mettendo in pratica quello che mi dirà, meglio di come ho fatto finora, perché lui sa il cuore di ognuno. Secondo voi questo pensiero è da Dio o solo della mia mente carnale?
Caro fratellino, e Dio può guarirti in un attimo, se solamente ti disperi di anima e cuore. Ma forse Dio sa che questa è la tua fede e ti potrebbero servire 2 mesi di maturazione. E questo è triste perché se tu gli dai tutto il cuore, ti può guarire subito e non fra 2 mesi. Però tu dici, Dio mi ha detto 2 mesi. E allora come si fa qui? Qui c'è una cosa che forse tu prendi come profezia, magari è una profezia, non lo sappiamo. Comunque, anche se fosse un esempio di profezia che devi aspettare 2 mesi per essere guarito, ci sono esempi nella Bibbia che Dio può cambiare le sue profezie, angelo, giusto? Per la sua gloria.
Non lo so, un esempio? Quale?
Isaia 38, vediamo un esempio che Dio cambia una profezia. Va bene, quando ci sono gli elementi adatti, quando ci sono ragioni sufficienti che danno gloria a Dio, Dio cambia la profezia. Allora, guardare lì Isaia 38,
Sì.
che io stavo pensando, pregavo per questo fratello e stavo pensando a questo, però lui dice 2 mesi.
Ma di solito Gesù parla così, fra un anno ti guarirò. È così che Dio
Di
fa? Di
solito no.
solito no.
Solito no, però lui lo prende come profezia e io ti dico che Dio può cambiare anche le sue profezie, in che modo? Vai verso 1 a 6, per favore.
In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: Così parla il Signore. Dai i tuoi ordini alla tua casa perché sei un uomo morto.
Questa è la profezia, sei un uomo morto.
Non guarirai.
Quella profezia dice, sei morto, non guarirai.
Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro, pregò il Signore
E
dicendo:
qui Ezechia cerca il Signore, invece di mormorare e lamentarsi, cerca Dio.
dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto.
E Ezechia si mette a piangere.
Bellissimo. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia in questi termini.
Capito? Isaia se n'è andato. E tu sei un uomo morto. Devi morire. E se ne va. E Isaia cammina, se ne va, cammina. E a un certo punto gli dice: fermo! Cosa c'è, Signore? Torna indietro, Isaia, torna indietro dal re. Dice cosa?
Verso 5. Vai e di a Ezechia: così parla il Signore Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera. Ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungo ai tuoi giorni 15 anni.
Alto là, chi va là? E qui sta cambiando la profezia, Signore. Sì, può farlo quando gli dà gloria a lui, per amore della giustizia, quando dà gloria alla verità, dà gloria alla giustizia, dà gloria alla sua misericordia. Non cambierà le profezie, tu sei salvato, la tua anima è salvata. Non è come qualche falso Dio pagano che lui dice: ok, ti ho detto che eri salvato, adesso ti mando all'inferno. Non è così, che questo non darebbe gloria né a lui né a nessuno.
Io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni, libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città. Isaia 38, versi 1 fino a 6.
Quindi, carissimo fratellino, Dio è in grado di dirti: ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti libererò dai tuoi mali, ti proteggerò. Ci siamo?
Sì.
In questo momento abbiamo un fratello che è stato abbandonato dalla moglie, che gli ha portato via due figli, e sono in tribunale. Ieri in tribunale, e non so se vanno ancora lunedì. E stiamo pregando forte per lui. E io gli dico a questo fratello, prega al Signore, che il Signore può cambiare tutto. Padre, ogni cosa è possibile per te. Guarda, fratello, io non so cosa ti dirà il Signore. Dio ti tratterà secondo la tua fede. Sii zelante e ravvediti.
Continua la sua lettera. Voglio raccontarvi anche i pensieri più strani, in modo tale che potrete aiutarmi a discernerli.
Dio ci aiuti.
Voi siete una grande guida per me e vi voglio bene. Per quanto abbia passato la maggiore età, mi sento ancora legato a quando ero piccolo e tutto era più semplice. E anche i tempi erano migliori di quelli di ora, dove c'era più affetto e autenticità. Oggi invece c'è una pubblicità troppo forte dappertutto che ci inculca cose negative e cerca di distoglierci in tutti i modi dall'amore di Cristo e di farci concentrare sul mondo usando come esca il piacere, il denaro, il potere.
Guarda, io ho sentito questo da parte del Signore. Angelina, dagli la scrittura, Proverbi 24, al 10.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Proverbi 24, 10.
Fratelli che siete nell'avversità, fratello che sei in tribunale, che ti hanno portato via due bambini, non ti scoraggiare in questo tempo d'avversità, altrimenti la tua forza è poca. E la tua forza è nello spirito, è nella preghiera, è nella fede. Guarda, vediamo l'esempio di Paolo su questo punto. Un esempio che ti può salvare, ci può salvare da queste cose. Paolo si trovava ad Atene, viaggiando, che era un centro mondiale di idolatria. Allora, ascoltiamo bene questa situazione, Atti 17, al 15 al 17.
Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima si recassero da lui, se ne tornassero indietro. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. Atti 17, versi 15 a 17.
Abbiamo capito questo messaggio? Paolo non è che si trastullava a pensare, a scoraggiarsi, a intristirsi, a meditare su quello che il diavolo faceva in internet di quei tempi.
Cioè vedere la città piena di idoli.
Sì, gli idoli erano internet di quel tempo. Ma cosa fa Paolo? Paolo si tira sulle maniche, si alza dalla poltrona della sua internet, cioè gli idoli, e non perde tempo a trastullarsi con gli idoli. Infatti è scritto, discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie sulla piazza, quando? Domenica mattina, ogni giorno, con quelli che vi si trovavano.
Ogni
Quanto
giorno, sì.
diverso dal religionismo di oggi. Allora, questo, per grazia di Dio, da parte mia, mi sono studiato di farla tutta la mia vita, dar fuori tutti i giorni. Certo sono caduto in qualche fossa, altro che sono inciampato di qua e di là, ma per grazia di Dio non mi ci sono messo comodo in queste fosse, ma il mio amore per il Signore mi pungeva ad alzarmi, a mettermi in moto, andare e cercare pecorelle. E Gesù mi ha sempre, sempre aiutato, ma io dovevo però uscire dal porto, dove era attraccata la mia barca a vela. E a forza di remi e di sudore, allora ecco che veniva la brezza della tramontana. Ecco che la brezza mi soffiava, spingeva al largo. Ed è questo che tu devi fare, amato figlio, capito? Devi uscire dal porto della comodità e remare da quel porticello pieno di internet. Vai al largo e vedrai che il suo venticello di amore sarà là da aspettarti per spingerti e farà tutto lui il vento dello Spirito Santo. Amen.
Ed è questo il modo di proteggerci dalle tentazioni del mondo, perché come dice questo, è un giovane prezioso questo, che da anni conosce Gesù e vuole camminare nella parola in Cristo. Eppure dice, guarda che ovunque vai ci sono delle cose negative che il diavolo cerca di mettere dentro la tua testa per ossessionarti con il piacere, il denaro, il sesso, il potere.
Lesche.
È così nel mondo, ma se tu ti tieni occupato non solo leggere la Bibbia, ma evangelizzando è una protezione contro quelle cose del mondo. È una protezione perché lo Spirito di Dio ti pulisce dentro, ti aiuta a superare quelle tentazioni, a non cadere, ti aiuta. Ma devi essere occupato evangelizzando, non solo pregare, leggere la Bibbia qualche minuto in casa e fare una preghiera, no, tutto il giorno la mente occupata con Cristo, cioè anche servire praticamente il Signore. Perché sappiamo che tutti i cristiani pregano, vanno in chiesa la domenica, pregano, cantano ed è bello, ma non è sufficiente, devi anche servire, cioè fare opere. E se fai opere, non so, è una cosa che lo Spirito Santo fa dentro di te, la tua forza cresce e il diavolo perde il potere su di te. Lo Spirito cresce in te e il diavolo perde in te, ma devi darti da fare, servire, operare, fare opere per Gesù. E vedrete una grande differenza nella vita.
Spirito, opere di ubbidienza, il Vangelo è lì per guidarci e non metterci lì, e parlo a tutti, non mettiamoci lì in ozio, aspettare che Dio si muova, Dio manda il risveglio in questa chiesa, ma se siamo lì seduti come delle marmotte addormentate in letargo, Dio l'ha mandato il risveglio, l'ha mandato quando tutti si è salvato, quando io mi sono salvato. Quando tu sei stato battezzato nello Spirito, quando io sono stato battezzato nello Spirito, ha mandato il risveglio. E ce ne andiamo in una tetra chiesa, una prigione, a sedersi lì e aspettare il risveglio. Ma non arriverà mai il risveglio. Bisogna che ci svegliamo noi, perché Dio l'ha già mandato 2000 anni fa. Avanti.
Io sento spesso questa domanda da parte di preziosi cristiani, fratelli e sorelle che sono pieni di talenti. Sento spesso questa domanda: qual è il mio ministero? Cosa vuole Dio? A cosa mi chiama? Sto aspettando che Dio mi mostri qual è il mio ministero per servirlo. Ma il ministero è stato dato. Lo leggiamo in 2 Corinzi 5, 18. Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque siamo ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Secondo Corinzi 5, da 18 a 20.
Quando vai a evangelizzare, tu stai dicendo, tu stai dando, offrendo un messaggio di riconciliazione con Cristo quando gli offri la salvezza.
Ecco.
Che il mondo è separato da Dio,
sì,
diretto all'inferno. E allora Dio ha mandato Gesù per riconciliare attraverso il Vangelo. Com'è che ci si riconcilia? Col Vangelo, con la predicazione del Vangelo. Basta ricevere Gesù, ha ricevuto tutto, però sono due passi. Primo, ricevi il Signore. Secondo, ci mettiamo in moto.
Amen.
È inutile che il Signore ci dà una barca bellissima con la vela, però non andiamo al largo dove c'è il vento che ci spinge. Rimaniamo nel molo, nel porto, lì ad ammuffire, a pitturare la barchetta, a farla diventare più bella, cambiare le maniglie, cambiare le poltroncine, cambiare le panche. E cosa vuoi stare lì in porto? Bisogna andare al largo dove c'è il vento che ci spinge.
Amen. Ecco che abbiamo il ministero svelato. Abbiamo il ministero di riconciliazione. Tutti lo abbiamo.
Che è predicare il Vangelo.
Tutti lo abbiamo. Continua la lettera di questo fratello.
Sì.
Vi considero come se foste miei genitori. Vi conosco meglio di quanto conosco la mia famiglia, che amo moltissimo comunque. Però non ho mai trovato persone che abbiano risposto alle richieste di aiuto come voi, abbiano curato le domande che una persona su 10.000 manda, e ce ne sono ogni giorno che hanno bisogno e sono interessate. Tutti siamo bravi a parlare, ma voi invece avete i fatti. Sulla domanda che vi ho fatto sull'origine dell'Anticristo mi avete risposto.
È tutto merito di Gesù, fratelli. E noi dobbiamo solo dire di sì, e poi Dio ci usa. Dio sta usando me, Angela, voi, tutti noi siamo usati. Dobbiamo solo dire di sì.
Quando vi ho chiesto come avrei potuto fare per evangelizzare mio papà, che era molto simile al papà di fratello Giuseppe, mi avete risposto e avete pure fatto un video sul tema. E per questo mi sento molto onorato e benedetto da Dio. Quando vi chiedevo aiuto, sempre per certi pensieri che mi si aggiravano in mente, voi mi avete dato la cura attraverso le scritture. Mi avete dato un grande esempio. Spero di essere all'altezza per seguirlo.
Gloria a Dio.
Fine del messaggio.
Gloria al Signore, ti benedico Gesù. Guarda, amen. Ti ringraziamo per l'onore che ci dai. Dobbiamo però riflettere tutto questo su Gesù, sul Signore, che è Lui tutto, l'Alfa e l'Omega. È sempre Lui che è l'autore di ogni bene e noi servi inutili. E fin quando lo capiamo, Lui continuerà a usarci. Grazie Gesù.
Amen.
Mai prendere. Quando ci prendiamo il merito per noi, sia come il cancro che prende. E se vogliamo essere come il cuore, che Gesù è un cuore, diamo e diamo senza preoccuparsi. Adesso voglio dire a tutti i fratelli che ascoltano, fratelli, non dimorate nelle tenebre, neanche nelle tenebre vere, perché non tutto quello che il diavolo compie è bugia, lui usa la verità anche, ma a fin di male. Quindi questo fratello si è inoltrato in alcune verità riguardo alcune crimini che oggi si fanno contro i bambini. Ma anche se queste cose sono vere, non entrate in quella dimensione. Cioè, le cose che il diavolo fa di nascosto saranno anche vere, però danno gloria a lui, al maligno.
Sì, infatti analizzare tutti quei dettagli di cosa è successo è un orrore così terribile che non è salutario ascoltare. Lo so che anche noi qui, tu fratello Giuseppe specialmente, segui le notizie, video di quelli che sono adesso in prigione per i crimini che hanno fatto, ma tu più che altro segui i titoli delle notizie e non guardi lì ogni dettaglio, confessioni e accuse. No, tu segui i titoli e il Signore ti dà la spiegazione, un discernimento per capire cosa succede. Perché guardare tutte quelle cose fa male al vostro spirito.
Certo, infatti la sera devo stare attento a non dare le notizie. cercare di alla sera prepararmi per andare a dormire. È importante dormire nello spirito del Signore, perché infatti a volte arrivano ci sono delle notizie orripilanti di quello che sta facendo il diavolo, le violenze, eccetera, e io non mi metto lì a... No, è il Vangelo, è la parola, è Gesù. Stamattina, appena mi sono svegliato, ho cliccato per ascoltare i salmi. Bellissimi. Cosa sono i salmi? Però la salmo vuol dire lode. Volevo semplicemente lodare il Signore. E allora svegliandomi ho ascoltato i salmi. E poi il Signore mi ha detto che dovevo dare un'occhiata alle notizie, cosa che di solito non è che faccio tutte le mattine quando mi sveglio. E dopo i salmi, guardate le notizie, è scoppiata una guerra in Iran. E allora eccomi qua e stamattina ho dovuto metterlo sul programma. Guarda, invece di guardare le cose che fa il diavolo, anche se sono vere, il diavolo fa tante cose che veramente le fa, sono vere. Però sono vere, ma dan gloria al diavolo. E allora non devi dimorare su queste
Sì,
cose.
sì, sì.
Infatti, Filippesi 4:8, andiamo lì per favore. Dio ci dà la guida, la direzione di cosa dobbiamo pensare, riflettere, meditare, cosa dice?
Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4, verso 8.
Ecco, quindi meditare su queste cose. Questi comandamenti, Filippesi 4:8, viene di Paolo, è un comandamento. Non è una predica religiosa, ma sono ordini, sono comandamenti da essere ubbiditi. Pena la depressione, la miseria, il malessere, la demoralizzazione. Se non stiamo nel positivo. Chi si crede al di sopra di questo, dice no, io sono abbastanza forte nello spirito, posso dimorare in quello che fa il diavolo. E no, tu sei già nella rete del diavolo, devi uscirne. Uscirne e svegliarsi. Ci sono innumerevoli video e messaggi in internet che rivelano come Gesù dice, Gesù le chiama le profondità di Satana. Sai,
Oh,
ha detto Gesù. Vuoi
aia.
andare lì? Sentiamo cosa dice Gesù su queste cose. Apocalisse 2 devi andare.
Sì.
Al 24.
Ma agli altri di voi in Tiatiri che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le
Le
profondità di
profondità di
Satana,
Satana, come le chiamano loro?
io dico non vi impongo altro peso. Apocalisse 2:24.
Capito? Non è necessario conoscere le profondità di Satana.
No, no, no.
Per avere la verità, basta andare da Gesù. C
Sì, è troppo brutto.
certamente che il diavolo è vero, ma è anche vero che lo dobbiamo evitare, tranne dobbiamo solo ricacciarlo al suo inferno. Quindi, amati fratelli, non dimorate su queste cose. Paolo dice di non parteciparvi a Efesini 5, Angelina, al verso 11 e 12.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele,
Denunciatele.
perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Efesini 5, versi 11 a 12.
Quindi se c'è un video che mostra cosa fanno i satanisti, il diavolo, cioè che informazioni sono queste? A chi andiamo a predicare queste
Ai,
cose?
ai, ai.
La nostra mente, i sensi, la vista, le nostre orecchie. Dio ce li ha dati come talenti, devono essere usati per la sua gloria o saranno talenti sprecati. E non sono che dobbiamo giocherellare col maligno, va bene, o saremo infettati e dovremo andare sotto cura spirituale. Non infettatevi, state lontani, lo dico specialmente a voi giovani, figlioli, ascoltate, non è libertà. Non siamo la libertà di andare a vedere cosa sta facendo il diavolo, non è libertà, è contaminazione. Attenzione a non confondersi. Tutti siamo colpevoli in un modo o nell'altro, certo. Ma alcuni però ci giocano con queste cose maligne e cadono nella rete. E io voglio informarmi cosa fa il diavolo così che lo combatte. Non devi informarti di tutto il male per combatterlo. Basta che vada Gesù, ti armi di luce, di forza, di potenza, di parole, poi sgridi le bugie. Speriamo che mi state ascoltando. Sto parlando specialmente a voi che in queste cose ci giocate. Non è difficile uscirne. Basta pregare disperatamente e ripetete quando è necessario. Se è necessario che è necessario, potete digiunare. Non 40 giorni, 40 notti, non dico questo, perché io credo che il digiuno migliore è un giorno alla volta. Poi se il problema rimane, il secondo giorno, così si fa.
Sì, in base alla battaglia che devi combattere, se ci serve di più, digiuni di più. Se hai ottenuto la vittoria, puoi fermarti lì. Ma sì, è vero quello che tu dici, perché molti pensano, devo sapere cosa succede nel mondo, devo essere informato, guardare un video, un altro video. E poi come questo giovane ha visto delle cose occulte che lo disturbano, che gli danno fastidio nello spirito, dobbiamo avere un limite, cioè sapere che non si tratta solo di essere informati, ma attraverso quei video di occultismo, di pornografia, di violenza, alcuni spiriti entrano nella nostra vita e ci danno fastidio. E poi non sappiamo perché siamo depressi e ci serve liberazione e perché stiamo guardando cose sbagliate. Quindi attenzione a mettere un limite, a non permettere al diavolo a prendere possesso della nostra mente. Grazie fratello che hai portato queste cose alla luce, perché anche noi possiamo imparare tanto da quello che tu stai confessando, chiedendo preghiera.
Grazie, grazie, grazie Signore. Preghiamo poi questo fratello. Signore Gesù, prego che aiuti questo fratello, Signore, a non cadere in queste fosse. Lui, Signore, è sincero, ti ama, Signore. Sta crescendo, Signore, sta maturando, Gesù. Aiutalo a inginocchiarsi, Signore, a cercarti con tutto il cuore.
Amen.
Tutta la mente, tutto se stesso. Non sprecare tempo con preghiere religiose, Signore, perdi tempo. Ma pregarti con tutto il cuore. Sono le uniche preghiere che tu ricevi, Signore, preghiere fatte col cuore. Tutto il resto è religionismo, tempo sprecato. Il Signore ti benedica, ti liberi da ogni opera del diavolo. Prego, Signore, che il suo desiderio per le cose occulte, per le cose negative, sia distrutto. Io ti benedico con lo Spirito Santo di Dio. Sii benedetto, sii battezzato nello Spirito Santo. Apri il tuo cuore. Apriti a Gesù, apriti alla verità e vieni alla parola, vieni alle acque, vieni a Gesù, vieni, 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 vieni. Il Signore ti sta aspettando, non ti ha mai abbandonato. Sii benedetto nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, nel nome di Gesù, grazie Signore.